12 gennaio 2022. I pesci volanti svelano i segreti dell'evoluzione. Di Viviane Carlier tratto Quanta Magazine Agami Stock. Per sfuggire ai predatori sotto le onde, un pesce volante può uscire dall'acqua e planare per lunghe distanze perché le sue pinne pettorali e pelviche accoppiate, più lunghe e rigide di quelle di altri pesci, possono servire anche da strutture alari. In un bizzarro trionfo dell'evoluzione, creature che una volta erano strettamente acquatiche si sono trasformate in creature temporaneamente aeree grazie ad alcune modifiche nella forma del corpo. Recentemente, un gruppo di ricercatori guidati da Matthew Harris della Harvard Medical School e del Boston Children's Hospital ha descritto la base genetica dell'evoluzione di queste insolite pinne. Attraverso una combinazione innovativa di tecniche, hanno scoperto che i cambiamenti in soli due geni erano sufficienti per creare la forma del corpo distintiva dei pesci volanti. Quando queste mutazioni si sono verificate in una specie di pesce acquario comune, le sue proporzioni hanno cominciato a cambiare in modi simili. Quando abbiamo iniziato a interessarci all'evodevo, cioè alla contrazione di evolutionary developmental biology, biologia evoluzionistica dello sviluppo, nostra direzione redazionale, non si riteneva che saremmo stati in grado di creare questi grandi cambiamenti di forma con regole così semplici, dice Harris. Lo studio è apparso nel numero del 22 novembre di Current Biology. I risultati sono degni di nota anche perché suggeriscono che i segnali bioelettrici all'interno dei tessuti in via di sviluppo, e non solo quelli chimici morfogenetici, possano regolare la crescita e la forma delle pinne in via di sviluppo e forse di altre strutture. Questo studio e il loro lavoro precedente inoltre illustrano chiaramente come piccoli cambiamenti genetici possano talvolta produrre grandi cambiamenti morfologici che hanno importanti conseguenze evolutive. Gran parte dell'insondabile diversità delle forme animali in natura deriva dalla selezione naturale che armeggia con i programmi genetici che controllano lo sviluppo. Cambiamenti nei tempi e nella velocità di crescita dei tessuti possono allungare o restringere le strutture, o anche inserire e cancellare ossa, per creare nuovi adattamenti che aprono nuove nicchie alle specie. L'evodevo, lo studio biologico di questo processo, ha una lunga storia, ma solo relativamente di recente i ricercatori sono stati in grado di iniziare a cercare i geni responsabili di specifici cambiamenti. Per cercare le basi genetiche della forma del corpo dei pesci volanti, i ricercatori del laboratorio di Harris hanno iniziato sequenziando e confrontando i genomi di 35 specie di pesci volanti e dei loro parenti stretti, cercando tra le specie regioni del DNA che erano cambiate in tempi insolitamente brevi, hanno identificato i geni che sembravano essersi evoluti sotto la pressione della selezione. Questa analisi comparativa ha permesso ai ricercatori di cercare i fattori principali che hanno guidato la formazione del nuovo tipo di corpo, spiega Jost Woltering, biologo evolutivo dell'Università di Costanza, in Germania, che studia l'evoluzione e lo sviluppo della diversità nelle pinne e negli arti. Ma come si fa a scoprire se un gene è davvero la pistola fumante, quello che fa la differenza? Non puoi modificarlo nel pesce volante, osserva. Devi rivolgerti a qualcosa in cui puoi effettivamente farlo. La squadra di Harris si è così rivolta al pesce zebra Danio Rerio, una specie di pesciolini d'acqua dolce presenti in moltissimi acquari, ma anche preziosi animali da ricerca. Il suo gruppo ha usato sostanze chimiche e raggi gamma per creare mutazioni casuali in più di 10.000 embrioni di pesce zebra. In quelli sopravvissuti fino all'età adulta hanno poi cercato tratti o fenotipi adulti interessanti. Era un approccio insolito perché gli studi genetici sui pesci zebra si concentrano tipicamente sullo sviluppo embrionale degli animali. Per perfezionare la ricerca di varianti geniche che potrebbero regolare la crescita delle pinne dei pesci volanti, Jacob Dane, all'epoca ricercatore post-dottorato nel laboratorio di Harris, e i suoi colleghi hanno anche esaminato una collezione di mutanti di pesci zebra precedentemente noti per le loro lunghe pinne. Si sono così concentrati su due geni, KCNH2A, una mutazione che fa sì che le cellule sovraesprimano i canali del potassio sulla loro membrana esterna, e LAT4A, una mutazione che comporta una perdita di funzione, dato che disabilita la capacità delle cellule di trasportare l'aminoacido leucina. I ricercatori hanno dimostrato che nei pesci zebra le mutazioni di perdita di funzione nel trasportatore della leucina fanno sì che tutte le pinne siano corte, mentre la mutazione di sovraespressione dei canali del potassio fa sì che tutte le pinne siano lunghe. Ognuna di queste mutazioni da sola dà origine a un pesce goffo, ma quando le due mutazioni sono combinate, il pesce zebra risultante ha lunghe pinne pettorali appaiate e pinne mediane più corte, esattamente la forma del pesce volante. Una singola mutazione puntiforme in alcuni casi può dare pinne davvero molto grandi, dice Dane, che ha recentemente inaugurato un proprio laboratorio all'Università di Houston. Non conosco molti altri sistemi in cui c'è un tale livello di semplicità in termini di cambiamenti su larga scala delle dimensioni di un organo come questo. Il piano del corpo del pesce volante si è evoluto indipendentemente diverse volte in vari lignaggi e si è sempre basato sugli stessi tipi di mutazioni nel trasportatore della leucina e nel canale del potassio. Le mutazioni del trasportatore di leucina nei diversi lignaggi non sono identiche, ma causano lo stesso cambiamento di aminoacido, un indizio del fatto che i lignaggi hanno sfruttato in modo indipendente lo stesso trucco genetico per evolvere questa forma. La natura ha preso di mira lo stesso gene specifico in alcuni contesti differenti, osserva Sarah McMenamin, biologa evolutiva che studia lo sviluppo dei pesci al Boston College. Come la mutazione del canale del potassio causi la notevole crescita della pinna è ancora un mistero. Non è come un'interazione recettore-ligando in cui le cose si legano al recettore all'interno della cellula, viaggiano giù verso il nucleo della cellula, nostra direzione relazionale, e innescano la trascrizione di qualcosa, dice Harris. Piuttosto, la sovraespressione del canale del potassio modifica il potenziale di membrana a riposo e il PH del citoplasma, rendendo la cellula più attiva e reattiva. Di conseguenza, le cellule della pinna iniziano a mostrare i tratti di segnalazione solitamente associati ai neuroni e alle cellule staminali. È possibile che i cambiamenti nella segnalazione cellulare possano alterare il modo in cui la pinna cresce, aggiunge Harris, ma questo è ancora un'ipotesi. Tutto questo è un terreno nuovo e fertile, e ancora non se ne capisce molto, ha detto. Nella maggior parte dei pesci, un gene per una proteina trasportatrice è altamente conservata. Ma nei pesci volanti e in alcune specie imparentate un aminoacido della proteina è sistematicamente differente, inducendo i ricercatori a sospettare che quel gene contribuisca in modo significativo alle insolite proporzioni della pinna. Quando i ricercatori hanno impedito agli ioni potassio di passare tra le cellule delle pinne, di fatto impedendo la mutazione del canale del potassio, hanno scoperto che si bloccava la crescita delle pinne. Ipotizzano che durante alcune fasi dello sviluppo le cellule della pinna operino come un sincizio, una singola massa citoplasmatica con molti nuclei galleggianti al suo interno. Se è così, gli ioni potassio potrebbero determinare un campo elettrico che si estende lungo l'intera pinna, creando più potenziale per la coordinazione di segnalazione a lungo raggio rispetto al classico morfogeno a un fattore secreto, dice Harris. Anche altri ricercatori hanno trovato prove che i campi possono svolgere un ruolo sottovalutato nel dirigere la forma dei tessuti in via di sviluppo. Il nuovo lavoro si basa su una precedente emozionante scoperta sull'evoluzione di queste appendici fatta dal laboratorio di Harris nel febbraio 2021. Uno studio di Brent Hopkins, Catherine Henke e Harris pubblicato su Cellulare ha dimostrato che una singola mutazione può risvegliare nere nelle pinne dei pesci zebra un potenziale latente per il patterning degli arti, anche se gli antenati dei pesci zebra si sono differenziati circa 450 milioni di anni fa dai lignaggi che hanno poi dato origine ai tetrapodi. Due studi di altri laboratori pubblicati contemporaneamente online su Cellulare, che hanno esaminato i genomi dei primi pesci con pinne raggiate, Actinopterigi, e dei pesci polmonati, Dipnoi africani, hanno suggerito che una capacità di generare arti era presente nell'antenato comune di tutti i pesci ossei. La pinna pettorale di un pesce zebra si collega normalmente al corpo con un solo strato di elementi ossei, i radiali prossimali, che si articolano direttamente con la spalla del pesce. Ma nel pesce zebra mutante scoperto dal gruppo di Harris nel corso della loro analisi genetica comparativa, due nuove ossa radiali intermedie formano un'articolazione con quelle radiali prossimali. I ricercatori hanno anche trovato muscoli attaccati alle nuove ossa. Dunque, in seguito a una singola mutazione, non viene creato solo un nuovo pezzo di tessuto osseo, ma una struttura nuova di zecca che è ben integrata, ben modellata, sottolinea Hopkins. Questo tipo di ritorno al passato, atavismo, che riporta a prima di centinaia di milioni di anni di evoluzione, rivela quanto sia antica e condivisa la grammatica genetica per generare pinne e arti. Quello che il laboratorio di Harris ha dimostrato con questo lavoro è che il potenziale genetico per sviluppare queste modificazioni nell'endoscheletro è ancora conservato nei pesci con pinne raggiate moderni, che hanno il potenziale di sviluppo per produrre strutture più elaborate, dice McMenamin. Nuovi studi continuano ad arrivare da altri laboratori, rafforzando ulteriormente il punto che pinne e arti si sviluppano sotto l'influenza genetica di meccanismi altamente conservati. A novembre, un lavoro pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science ha identificato un gene che regola sia la formazione delle dita negli arti dei tetrapodi sia la struttura dei bordi esterni delle pinne. Lo stesso mese, uno studio su Current Biology ha rivelato che i piedi posteriori allungati dei topi delle piramidi Jagulus Jagulus, piccoli roditori bipedi che possono saltellare, saltare e correre a velocità straordinarie, sono il risultato di un gene che causa una crescita sproporzionata delle ossa nei loro arti, non diversamente dalla crescita allometrica osservata nelle pinne dei pesci volanti. Per Marcus Davis, biologo evolutivo dello sviluppo alla James Madison University, l'accumulo di prove di una base genetica condivisa dello sviluppo di arti e pinne porta davvero alla domanda più interessante: da dove diavolo è venuto il programma di sviluppo originale? Il programma di sviluppo delle pinne e degli arti è stato probabilmente modificato da un programma di sviluppo ancora più antico per altre parti del corpo. Doveva venire da qualche parte, e non si è semplicemente creato durante la notte, dice. Quindi, quale altra parte della costruzione del corpo è stata modificata nel tempo per arrivare a quel programma per le appendici? Tetsuya Nakamura, un biologo dello sviluppo alla Rutgers University che studia la transizione pesci-tetrapodi, sospetta che il programma genetico per generare pinne e arti appaiati sia derivato dallo sviluppo delle pinne dorsali e anali, che sono ancora più antiche delle pinne appaiate. Le lampredee, il gruppo di pesci senza mascelle che si è evoluto circa mezzo miliardo di anni fa, hanno pinne dorsali e anali, ma non pinne appaiate. Ma per quanto le disparate appendici e forme del corpo abbiano radici nelle stesse antiche reti genetiche, Woltering nota che i passaggi tra queste forme sono state transizioni importanti. L'arto tetrapode è una vera novità evolutiva, ne sono convinto, dice. Di conseguenza, c'è ancora molto da imparare su ciò che ha permesso l'evoluzione di questi cambiamenti. L'approccio non convenzionale usato nel laboratorio di Harris, che Davis ha lodato come atipico e moderno e McMenamin ha salutato come creativo e un tour de force, indica un modo in cui i ricercatori dell'Evodevo potrebbero trovare risposte. Nella caccia ai geni che regolano i programmi di sviluppo, gli studi spesso si concentrano su alcuni soliti sospetti, come la segnalazione dell'insulina per l'allometria e i geni Hox per il modello degli arti e delle pinne. Ma il gruppo di Harris ha adottato un approccio più agnostico, ricorrendo alla genomica comparativa e a schermi genetici su larga scala per identificare i pesci con fenotipi interessanti e rilevanti. Dovevano essere disposti a seguire il fenotipo ovunque li avesse portati, commenta McMenamin. Quando cominciamo a fare le domande giuste agli organismi, vengono fuori cose inaspettate, cose che non ci aspetteremmo facendo studi classici a livello di popolazione, dice Harris.